Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Rebecca De Tomasi. Ciao Rebecca, ben arrivata.
Ciao, grazie.
E questa volta con Rebecca andiamo a fare una camminata un po' particolare, perché andiamo a camminare tra i libri. La curiosità è questa casa dei libri, legata poi a un capannone dei libri, dove Rebecca ci racconterà tutto. E allora partiamo. Che cos'è questa casa dei libri e come visitarla?
Bene, allora, beh, il nome dice già tutto del luogo, è proprio una casa, si trova a Milano e nasce da un'idea di Andrea Kerbacher, che è uno scrittore e grande appassionato di libri. Dall'età di circa 15 anni inizia ad appassionarsi al mondo dei libri, della lettura, della scrittura e inizia anche a collezionare. Ovviamente la collezione è inarrestabile, ogni giorno arrivano nuovi libri e quindi da questo nasce l'esigenza di avere un luogo completamente dedicato all'allestimento, all'esposizione di questi libri. Ovviamente tenere una collezione senza aprirla a un pubblico non ha senso per quella che è la visione di Andrea Kerbacher, per questo la casa viene aperta al pubblico, che è libero di entrare, sono tre piani, ed è libero di entrare e perdersi attraverso le stanze, i corridoi, ogni parete, ogni angolo, ogni praticamente architrave delle porte è completamente ricoperta di libri. E all'ultimo piano vengono, di solito all'ultimo piano, però ogni tanto le mostre si allargano e occupano l'intera, diciamo, superficie della casa, però specialmente all'ultimo piano vengono organizzate delle mostre, mostre che non si occupano solo di arte, ma anche di cinema, perché è un'altra grande passione di Andrea Kerbacher. Infatti, la penultima mostra che è stata inaugurata alla casa, riguardava Charlie Chaplin. Adesso stiamo per disallestire, una mostra su Chagall e poi vedrete che cosa succederà.
Senti, ma quanti libri ha a casa sua?
Secondo me ha perso il conto, cioè, parliamo di più di 50.000 libri, ma no, ripeto, ogni giorno ne acquista di nuovi, quindi è un continuo, è impossibile tenere il conto di quanti libri ha. E infatti da questo è anche nata l'esigenza di avere un capannone. Perché il peso dei libri stava iniziando un po' a intaccare la struttura delle case di Milano e quindi è nata l'esigenza di avere un altro luogo dove esporli. E per questo è nato il capannone di Angera e anche un po' per portare la cultura anche in provincia, che di solito è sempre un po' legata alle grandi città, e invece c'è la necessità, secondo me, di far rivivere i luoghi di provincia.
Allora, un centro culturale anche ad Angera, ma com'è visitabile, com'è usufruibile, cosa succederà prossimamente?
Ok, allora secondo me una parola che contraddistingue molto l'idea del capannone è quella di libertà, perché i libri sono presentati completamente senza fronzoli, sono semplicemente diciamo, disposti non con banalità, attenzione, però con semplicità e accessibilità, sono disposti su delle scaffalature di metallo, perché comunque ci troviamo all'interno di un capannone industriale. E abbiamo voluto rispettare quella che è l'identità del luogo, quindi abbiamo appunto queste scaffalature di metallo, abbiamo il soffitto a shed, il neon col loro classico ronzio, ed è proprio un capannone industriale nel quale sono stati esposti questi libri. E chi viene a visitare il capannone tutti i pomeriggi in settimana dalle 15 alle 19 è completamente libero di prendere i libri, toccarli, spostarli, sedersi a leggerli. E appunto questa libertà viene costantemente stimolata all'interno del capannone ed è anche una libertà di essere curiosi. Una libertà di essere curiosi e a parer mio questa curiosità poi può stimolare la creatività. E se un luogo ti riesce a stimolare la creatività, vuol dire che ha una sua anima, e secondo me al capannone questo succede. Io sono lì tutti i giorni, sto scrivendo la tesi e mi sento ispirata quando sono lì. È pieno di stimoli diversi. No,
È una tesi sui libri o
no,
no?
no, è una tesi su tutt'altro, però essere lì comunque ti dà costantemente delle idee. L'ho avuta proprio lì l'idea della mia tesi, quindi immagino che.
Ma dai, che idea hai avuto?
Ma io ho fatto, beh, adesso sto facendo l'Università Cattolica, sto facendo Economia dei Beni Culturali, prima ho fatto l'Accademia di Belle Arti di Brera e quindi all'interno delle mie tesi svilupperò tutto un progetto di valorizzazione dell'Accademia di Belle Arti di Brera, così da fare un connubio tra le mie due esperienze.
Beh, allora il Capannone cosa ti ha ispirato? Quale libro ti ha così illuminato?
Ma non c'è un libro in particolare, diciamo che è stata proprio tutta l'esperienza, perché, come ho già detto, è molto l'insegna della libertà. Io, appena sono entrata all'interno del capannone, sono subito stata stimolata a fare quello che volevo. Cioè, questi sono i libri, disponili come vuoi. E quindi mettersi lì a cercare un modo originale per disporre i libri ti fa sempre vagare molto con la mente. Ispirata.
Senti, allora uno viene al capannone e cosa trova? Libri, parte geografica, parte cinematografica?
Esatto, trova più di 30.000 volumi che sono divisi in diverse sezioni, più che altro ci sono libri di arte e fotografia, libri di cinema, può trovare diverse riviste, può trovare delle bottiglie di vino. Può trovare dei segnalibri, può trovare dei sacchettini, delle buste che vengono da diverse librerie sparse in giro per il mondo, e può trovare dei libri come di editoria, anche degli argomenti molto specifici. Può trovare dei libri antichi, precedenti al Novecento, facciano parte della collezione del bisnonno di Andrea Kerbacher. E può trovare anche degli autografi di Umberto Eco, può trovare delle dediche di Alda Merini, può trovare dei disegni e delle dediche di Kino, che è il creatore di Mafalda. Uno deve solo avere la curiosità e la pazienza di mettersi lì e vagare tra i libri. Esiste un catalogo, però secondo noi l'esperienza di andare lì e far scorrere lo sguardo tra i libri con la mano pronta ad afferrarli e sfogliarli no? Non è paragonabile a sedersi su un tavolo e sfogliare un catalogo.
Senti, ma venendo ad Angera si trova anche, diciamo, delle raccolte di personali di qualche personaggio.
Sì, ne abbiamo tre per ora e sono di Julio Paz, che fu questo argentino che si rifugiò in Italia per scappare alle persecuzioni in seguito alle rivoluzioni in Argentina, trovò asilo da Olivetti e iniziò a lavorare con lui, quindi faceva un po' l'artista illustratore per Olivetti e da questo poi inizia la sua collezione infinita di libri, sono libri di arte, letteratura, poesia. Spesso sono in spagnolo, essendo lui sudamericano, ma si trovano anche in molte altre lingue. Sua compagna Marinella era invece una professoressa di liceo classico e noi possediamo anche la sua di libreria, quindi appunto testi di filosofia, letteratura greca, latina e quant'altro possa interessare chi è ancora immerso negli studi e sappiamo che di licei lì attorno ce ne sono, ma abbiamo anche la biblioteca personale di Cesare Musatti, che fu invece uno psicanalista ed è appunto nella sua collezione che possiamo trovare i libri autografati da Umberto Eco o da Alda Merini, che fu sua paziente, tra l'altro.
Però, senti, ma libri particolari, dicevi anche antichi, c'è qualcuno che così ti ha un po' incuriosito?
Tra i libri antichi, per ora abbiamo lì dei classici, poi arriverà tutta una sezione riguardante invece i libri di sanscrito, ma al piano superiore, dove abbiamo la collezione di Franco Maria Ricci, Lì ci sono dei libri un po' più preziosi, ma un po' più preziosi come fattura, non solo come valore economico. Quelli secondo me sono la parte più bella in assoluto del capannone. E appunto sono questi libri preziosi, quindi fatti con carte particolari e anche, diciamo, presentati in maniere molto originali e spettacolari. Ad esempio c'è questo libro dei tarocchi, è un mazzo visconteo di tarocchi che attualmente è diviso tra Bergamo e New York. Quando Franco Maria Ricci decide di dedicare un volume a questo mazzo di tarocchi, pensa che sia interessante accompagnarlo da un testo. Questo testo viene scritto da Italo Calvino su sua autocandidatura. Infatti, alla fine del libro è anche molto bello perché c'è proprio il curriculum scritto a mano da Italo Calvino. Ed è un testo che poi diviene molto famoso e ripubblicato anche in diverse edizioni tascabili, che è Il Castello dei Destini Incrociati. Quindi all'interno di questo volume, con questa carta super preziosa, queste riproduzioni di tarocchi spesso dorati, quindi molto appariscenti, abbiamo tutto il Castello dei Destini Incrociati di Italo Calvino.
Bene, allora magari ci fermiamo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Bene.
Ha dimenticato, non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali. E dedica con data a sé un regalo col prezzo ben nascosto dietro un adesivo e l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro. Sarai mai stato in metropolitana, su una corriera sudamericana, in uno zaino pieno a dondolarti sopra un treno, arrotolato in tasca in un cappotto, chiuso nel buio di un cassetto. Briciole addosso, cerchi olimpici di vino rosso, è una formica pietrificata del secolo scorso. Ci sono dei graffiti a coprire ogni fianco, spirali ipnotiche a matita in alto e poche righe sopravvissute a un pennarello giallo. Sarai mai stato a rischio di bruciarti su una mensola ad impolverarti, eri scoperto da qualcuno che non ti aspettavi, lo hai fatto uscire da un periodo nero, uscire fuori ancora intero. Una storia che non conosci, non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato, a chilometraggio illimitato. Una storia in cui tu ti specchi, con i tuoi occhi da marziano. È come una lanterna magica che non si ferma. Finito di stampare nel mese di agosto, di un anno povero con poco inchiostro, un sangue nobile che colora ogni tua parola. Hai mai viaggiato tutta una notte, attraversando un temporale forte, ti sei trovato aperto ad asciugare sotto al sole, ho illuminato fino alla mattina, da una candela o da una pila. Una storia che non conosci, non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato. chilometraggio limitato, una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano e come una lanterna magica che non si ferma. Le storie che non conosci non sono mai di seconda mano.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Rebecca De Tomasi, stiamo parlando di questo capannone dei libri da Angera, abbiamo così scoperto che è un appendice della Casa dei Libri di Milano di Andrea Kerbacher. Intanto complimenti a Andrea Kerbacher che mette a disposizione tutto questo patrimonio, perché tra l'altro stai parlando di libri un po' particolari. Io ho presente, quando sono venuto a Capannone, di trovarmi, di aver sfogliato un libro rosso di Young e dietro c'era un cartellino di 230 euro il costo. E ho detto, sfogliamolo con cura perché mi sembrava carissimo. Cosa dici?
Dico che non bisogna preoccuparsi, che i libri sono messi lì a disposizione, e sono libri e vanno usati, vanno sfogliati e vanno letti. Quindi uno non
ecco,
deve
entrare. Ecco, ma questo libro rosso l'hai sfogliato?
No, perché è arrivato forse il giorno prima rispetto a quando siete arrivati voi, ma adesso si trova nella sezione dedicata a Cesare Musatti, appunto perché Jung fu un, diciamo, collega di Freud, generalmente ritenuto collega di Freud, nonostante comunque abbiano vissuto in degli anni diversi. E quindi abbiamo deciso di posizionarlo dove c'è Cesare Musatti, appunto psicanalista. Comunque no, non l'ho sfogliato, ma è giusto così.
Sei del libro che ti ha colpito?
Allora, sono diversi, sono divertentissimi alcuni. Ricordo un giorno in particolare che stavamo svuotando uno dei tanti contenitori dove c'erano all'interno i libri di Julio Paz, e all'interno di uno di questi sacchetti ho trovato questo libricino. Non mi ricordo neanche di chi era, perché era un libro veramente di poco interesse, però all'interno l'autore presentava delle serate che lui aveva tenuto insieme ai suoi amici, dove si guardavano dei film. Solo che per convincere i suoi amici ad andare a vedere questi film, che spesso erano vecchi o sconosciuti, cucinava dei dolci. Quindi all'interno di questo libro sono presentati tutti i vari film, quindi c'è la critica del film, la spiegazione del film, un po' la storia, e poi anche le ricette dei dolci che accompagnavano queste serate dedicate al cinema. È stato molto divertente.
Caspita. Senti, ma Andrea Kerbacher, dicevi che era un scrittore e anche professore universitario.
Esatto.
Ma che tipo è?
Che tipo è? È un tipo che ti riesce a trasmettere la passione per la cultura, secondo me. Ti stimola costantemente la curiosità, ti lancia sempre degli input che poi devi andare ad approfondire. È una persona veramente appassionata e che riesce a trasmettere questa passione per la cultura e per il patrimonio e per la valorizzazione del patrimonio soprattutto, che è un ambito un po' bisfrattato in Italia, poverino.
Senti, dicevi Capannone di Angera il pomeriggio, mentre a Milano che orari hanno?
A Milano tutti i giorni, ovviamente sempre su prenotazione, tutti i giorni, tutto il giorno, loro sono sempre lì, avendo gli uffici all'interno della casa, basta prenotare, si può andare quando si vuole.
Senti, ma perché venire ad Angera a fare un giro al Capannone?
Perché venire ad Angera a fare un giro al Capannone? Beh, perché si può scoprire la qualunque, si possono scoprire dei libri dei quali non si sospettava nemmeno l'esistenza. E è un viaggio, È un viaggio tra i libri.
Però parlavi anche di bottiglie di vino. Cosa
Sì.
c'entrano con i libri?
No, c'entrano perché sono una collezione particolare di bottiglie di vino. Sono fatta praticamente tutte le etichette di queste bottiglie sono state fatte da Lucini, che era un tipografo, se non vorrei sbagliarmi, ma era un tipografo. E praticamente ogni etichetta ha qualcosa di particolare. Sono state fatte da artisti che arrivano da diversi ambiti, quindi ci sono le etichette dedicate al cinema, le etichette dedicate al teatro, alla musica, all'arte grafica, un po' questa esposizione di bottiglie di vino con diverse etichette.
Senti, prima fuori onda mi dicevi che giovedì 13 c'è una importante inaugurazione lì a Dangera.
Certo, perché il capannone non si occuperà solo di libri, ma verranno organizzate diverse manifestazioni, la prima delle quali inaugurerà la prossima settimana. Siamo a giovedì 13, inaugurerà il pomeriggio e poi sarà liberamente visitabile i giorni successivi. E esporremo le litografie che Dalì fece per illustrare la Divina Commedia di Dante. Sono meravigliose, sono
Caspita.
veramente meravigliose. Le ha prodotte tra il 1951 e il 1960 e devono essere edite da Salani, questa casa editrice fiorentina, e chiamare un artista spagnolo come Dalì a illustrare la Divina Commedia, diciamo che fece irritare non poco gli artisti italiani di quel periodo, però il risultato è qualcosa di meraviglioso. Immaginate già la Divina Commedia di per sé è un viaggio, diciamo, di diversi luoghi, colori, posti, sì, li facciamo incrociare con la fantasia, diciamo, sconfinata di Dalì, vi lascio immaginare il risultato quale può essere.
Senti, ma quante litografie sono allora? Divise sempre
Sono
per
100.
100.
Sono 100 e sono divise per inferno, purgatorio e paradiso.
Caspita. E questo è tutto nel capannone di Angela.
Sì, attualmente al capannone, sì. Sono
Da
state, sono
una
esposte.
durata visitabile fino a quando?
No, non ancora. Visitabile
Ma
tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19. Ancora non abbiamo deciso quando la disallestiremo e allestiremo qualcos'altro, è sempre tutto così, molto libero.
litografie di Dalì, ma ce n'è una in particolare che ti ha colpito?
Una in particolare, no, vabbè, no, è impossibile sceglierne una. Per me. Beh, quelle del paradiso, più che altro per i colori. Le litografie del paradiso hanno dei colori proprio da paradiso, ma c'è questa diversità dei colori nelle tre sezioni che colpisce molto. Sono meravigliose.
Bello. Senti, Rebecca, intanto ti ringrazio di questa chiacchierata. A
A te.
questo punto bisogna ritornare a vedere anche queste litografie di Dalì, che
Sicuramente.
saranno originalissime poi, visto il personaggio.
Eh sì.
Bene, allora buon cammino tra i libri.
Grazie, altrettanto.
Ciao.
Ciao.
Passeranno questi anni, lasceranno una scia di nuvole che poi van via. Passeranno gli affanni, le difficoltà, guardando al cielo che schiarirà, forse un giorno migliore,
forse un'altra città. Darò tutto me stesso, chiedendo metà. Ma passeranno questi anni, e nel tempo che c'è, ricordati di me. Forse un'altra città, è un sogno, sai, ma basterà, ma passeranno questi anni, e nel tempo che c'è, ricordo.